La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Sanità, l'assessore Baldo Gucciardi ha firmato la proroga di 6 mesi di contratto per i medici precari della sanità pubblica siciliana. Contratti sarebbero scaduti il prossimo 31 dicembre. Per questo motivo, da settimane era scattata una mobilitazione sindacale guidata dal CIMO. Senza questo personale, e l'analisi di Angelo Collodoro, nessun ospedale potrebbe funzionare e poiché il piano per avviare assunzioni a tempo indeterminato è naufragato, l'unica soluzione era ottenere almeno la proroga dei contratti in scadenza. Boom di ricette per gli antibiotici, ora le prescrizioni vanno motivate. Lo stabilisce un apposito decreto firmato dall'assessore alla salute Baldo Gucciardi che impone ai camici bianchi, dagli specialisti ospedalieri ai medici di famiglia, ai pediatri, di compilare una scheda di monitoraggio ogni volta che prescrivono il farmaco. Un modo per tenere sotto controllo il fenomeno e scoraggiare le ricette facili. Ma già si annunciano barricate, la CGIL ha chiesto la revoca, decreto appena firmato dall'assessore alla salute Baldo Gucciardi, riguarda gli antibiotici iniettabili, quelli per cui si registra lo sforamento maggiore. Oltre alla ricetta dematerializzata, il medico dovrà compilare il piano terapeutico, dove precisa anche il motivo e la durata della cura. La scheda dovrà essere spedita all'ASP di competenza, che ne verificherà l'appropriatezza. Già dal 2014 è in vigore un decreto che chiede ai medici che sbagliano di restituire i soldi delle prescrizioni inutili. Nuovi avvisi di garanzia pronti a partire, interrogatori dalla settimana prossima, audizioni di testimoni che andranno avanti in questi giorni alla ricerca di riscontri che sono sempre più abbondanti. Svolta nell'inchiesta sulle firme false, ricopiate da esponenti e attivisti del movimento di Beppe Grillo, dopo che era emerso un errore materiale che avrebbe potuto compromettere la presentazione della lista alle elezioni comunali di Palermo nel 2012. Una deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Claudia La Rocca, ha reso ai PM di Palermo una confessione ampia, dopo aver concordato col vertice regionale la scelta di fare chiarezza. Sarebbe stato Giancarlo Cancelleri, candidato presidente della regione nel 2012 e di nuovo aspirante alla nomination, a spingere per chiarire subito i fatti. La Rocca ha così indicato, tra gli altri, ma molti nomi sono ancora riservati all'attuale deputata nazionale Claudia Mannino e l'aspirante candidata alla carica di sindaco per le elezioni del 2017 Samantha Busalacchi, come due delle persone che riprodussero le firme il pasticciaccio brutto di San Polo dal nome della strada del capoluogo siciliano in cui si trovava la sede del comitato grillino, rischia di travolgere anche il candidato sindaco di 4 anni fa, e cioè Riccardo Nuti e il suo gruppo. Adesso non ci sono solo le accuse di Vincenzo Pintagro, uno dei testimoni di quella notte già querelato da Nuti e dai suoi, dopo le rivelazioni fatte alle Iene di Italia 1. Le accuse ora arrivano dall'interno. Renzi a Siracusa, con quasi 2 ore di ritardo, al suo arrivo è partita la contestazione con fischi e urla di un gruppo di una 30ina di giovani. Il premier è entrato in sala al Cineteatro Planet scusandosi con i presenti. Faraone mi ha fatto fare un giro per le strade della Catania a Ragusa per farmi rendere conto. Oggi c'è stato a Siracusa il funerale di un grande uomo come Enzo Maiorca, al quale tutti noi dedichiamo un pensiero affettuoso e commosso. Un uomo che è andato in profondità letteralmente e che ha sempre cercato di superare se stesso. Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha ricordato a Siracusa il record man di immersione in apnea, accompagnato da un lungo applauso del pubblico che sta assistendo al comizio in favore del sì al referendum. Nei confronti della Sicilia si usano stereotipi, ha aggiunto il premier, qui 2750 anni fa si pensava. Dobbiamo avere il senso dell'appartenenza, bisogna far sì che la Sicilia riparta. Domani accordo di programma quadro a Caltanissetta, infrastruttura come priorità, Io non credo che Napolitano mi abbia chiamato perché mi riteneva il migliore statista dell'universo, ma perché pensava all'ultima spiaggia. Così il premier Matteo Renzi ha sottolineato di essere stato chiamato dall'allora capo dello Stato con il compito precipuo di varare le riforme. Ancora naufragi nelle acque del Mediterraneo. Tra ieri e oggi 10 gommoni sono stati soccorsi, quasi 1000 le persone salvate, esattamente 969, 9 i cadaveri recuperati, mentre decine di persone sono disperse e si teme siano annegate. Ieri le operazioni di soccorso, tutte coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera Roma, sono state 6 e hanno portato al salvataggio complessivamente 573 migranti. In particolare, a una trentina di miglia dalla costa libica, la nave Aquarius, italo-tedesca, è intervenuta su un gommone che si stava del tutto sgonfiando. A bordo sono stati trovati 5 cadaveri ed una 6ª persona è stata vista sparire risucchiata dalle acque. 114 sono i superstiti. Il generale di brigata Riccardo Galletta, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, nel corso del pomeriggio di ieri ha fatto visita a 5 reparti del comando provinciale di Siracusa, accompagnato dal comandante provinciale colonnello Luigi Grasso, e ricevuto dai comandanti delle 3 compagnie. L'alto ufficiale ha fatto visita alle stazioni carabinieri di Buccheri, Buscemi, Cassere e Ferla, oltre alla tenenza carabinieri di Floridia. Giunto presso i citati reparti, il generale Galletta, nel portare il proprio saluto a tutti i militari, ha ribadito l'importanza del dispositivo territoriale ed in particolar modo delle stazioni carabinieri nella difesa dei cittadini e nella lotta alla criminalità organizzata e comune. Durante l'incontro con i militari, il generale ha tenuto a ringraziare il personale per il quotidiano impegno svolto sul territorio, sottolineando come la vicinanza al cittadino e la professionalità nel rispondere alle esigenze di sicurezza da questo palesate siano l'elemento distintivo dell'essere carabiniere. Valori su cui continuare ad improntare il quotidiano servizio istituzionale, rafforzando sempre più il rapporto di fiducia da sempre esistente tra l'arma e la popolazione. Siracusa è stata investita mentre a piedi stava entrando nell'area di un discount. Una donna di 44 anni, Caterina Rontoni, è morta all'ospedale Umberto I dopo essere stata travolta da un tir che stava facendo manovra. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11 di ieri. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Sul caso sono state aperte le indagini dagli agenti della Polizia Municipale di Siracusa. Autostrada Rosolini-Modica, fondi, ritardo, sit-in e protesta per sbloccare la situazione. Il servizio è di Giovanna Cannizzaro.
Finanziamenti insufficienti che arrivano col contagocce, ostacoli dovuti all'esproprio di alcuni tratti dove sorgerà il tratto autostradale Rosolini-Modica. Il rischio è che l'opera si impantani nonostante le rassicurazioni ricevute lo scorso 24 ottobre, quando il parlamentare nazionale Nino Minardo si fece promotore di un incontro in prefettura per sbloccare la questione. In questi giorni stanno arrivando 5 milioni di euro circa, che sarebbe la prima tranche, una goccia insufficiente rispetto ai 23 milioni complessivi previsti per realizzare l'opera. E questo è il motivo del sit-in organizzato da CGIL, CISL e UIL di Ragusa. È stato chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto Carmela Librizzi per verificare le ragioni dell'intoppo. All'incontro hanno partecipato i segretari provinciali Giuseppe Scifo della CGIL, Carlo Spinello e Cettina Raniolo della CISL, Giorgio Bandiera della UIL. La delegazione era composta anche da rappresentanti del COSIGE, il consorzio Siracusa Gela, che sta effettuando i lavori, e qualche dipendente. Un problema molto serio per tanti motivi che vale la pena esaminare nei dettagli. Primo, i finanziamenti arrivano in ritardo, 5 milioni in questi giorni, altri 4 arriveranno successivamente, 7 milioni in una terza fase. Perché questi ritardi? Perché il CAS attende i fondi dalla Regione, che li aspetta dal Ministero, che a sua volta spera nell'Europa. ma nel frattempo, non ricevendo i soldi, non si risulta in regola con il DURC e quindi non si possono ottenere finanziamenti. Chi viene penalizzato a questo punto? I lavoratori, che non prendono stipendi da 2 mesi e rischiano di andare in ferie forzate oppure in licenziamento. A complicare la situazione, gli ostacoli del territorio tra l'ICI, Enel e Telecom, sparsi qua e là, ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale da bonificare in alcuni tratti previsti per l'autostrada, difficoltà di esproprio perché i proprietari del terreno sono insoddisfatti del prezzo stabilito oppure non vogliono cedere l'area. Una situazione quasi kafkiana se si pensa che i paesi meno evoluti e industrializzati del nostro stesso lasso di tempo avrebbero già realizzato centinaia di chilometri di autostrada. Ma noi siamo in Italia, anzi in Sicilia, dove la burocrazia ha una velocità diversa che altrove. Di questo hanno parlato i soggetti promotori dell'incontro al rappresentante del governo Maria Carmela Librizzi. Il prefetto ha a cuore il problema, tant'è che si è fatto parte attiva per organizzare la prossima settimana una conferenza di servizio con i rappresentanti del CAS e della Regione, invitati anche i sindacati per raggiungere un accordo definitivo che tenda a scongiurare il perdurare di questo stato comatoso che rischia di far perdere il lavoro a centinaia di persone, oltre che bloccare per l'ennesima volta il cantiere che sta realizzando la preziosa infrastruttura. Dal prossimo anno la filiera della burocrazia che provoca rallentamenti dovrebbe accorciarsi, al CAS subentrerà l'ANAS e questo fa sperare in un'accelerazione maggiore sui tempi di accreditamento delle somme alla Regione. Siamo in uno stato di allerta, dice Giorgio Bandiera, anche a nome dei suoi colleghi. Chiediamo un tavolo permanente che non perda d'occhio la situazione. Oltre a danno per il territorio che aspetta l'opera da tanto tempo, c'è il rischio che centinaia di operai perdano il lavoro. Confidiamo molto nell'impegno del prefetto di Ragusa.
Calcinacci del cavalcavia di Contrada Mugno a Ragusa, interviene la Polstrada.
Calcinacci dai bordi del cavalcavia numero 5 sulla strada statale 115 in Contrada Mugno, caduti nella carreggiata sottostante. La presenza delle pietre è stata riscontrata da una pattuglia della Polizia Stradale di Ragusa durante un servizio di pattugliamento della Ragusa Catania. Con l'ausilio dei fari in dotazione, gli agenti della stradale hanno effettuato una verifica del cavalcavia, accertando che i calcinacci erano presenti in più punti della strada, motivo per cui i poliziotti hanno comunicato quanto accertato alla sala operativa, che a sua volta ha inoltrato una richiesta urgente all'ANAS di verifica dello stato dei luoghi. Il compartimento ANAS quindi si è attivato inviando il proprio personale insieme ai vigili del fuoco che hanno verificato l'intero stato della struttura. Un'operazione per la quale si è reso necessario chiudere il tratto di strada Ragusa e Modica per quasi un'ora. Il sopralluogo ha consentito di constatare che non vi erano pericoli per la stabilità del ponte e che i calcinacci erano dovuti al distacco del copriferro dai bordi laterali delle travi del cavalcavia. In ogni caso, ha permesso di rimuovere quel materiale di prossimo distacco che avrebbe potuto costituire pericolo per chiunque transitasse nell'arteria, soprattutto sulle moto. L'intervento ha anche consentito di accertare che alcune parti delle armature erano ossidate, per cui il tutto è stato segnalato all'Ecseasi, ente proprietario del tratto di strada in questione, per gli interventi di competenza. Se la struttura avesse invece presentato pericoli di tenuta, la viabilità da e per Ragusa, con la conseguente chiusura dell'arteria, avrebbe avuto certamente ripercussioni negative, dato che il tratto di strada è uno snodo importantissimo per chi deve arrivare o partire dal capoluogo ebleo. Ovviamente il pensiero non può non andare a quanto accaduto di recente al cavalcavia di Lecco, che ha ceduto causando la morte di una persona. In quella circostanza erano stati lanciati numerosi allarmi, ma nessuno era intervenuto, per cui la situazione era andata sempre più a degenerare fino al tragico epilogo. Ecco perché le forze dell'ordine, scottate dall'accaduto, si sono subito allarmate per l'episodio verificatosi lungo la strada statale 115.
Ancora un collegamento con Giovanna Cannizzaro da Ragusa riguardante il corso per la musica liturgica.
iniziato domenica 13 novembre a Ragusa il primo corso di operatore liturgico musicale, il più innovativo d'Italia nel campo della specializzazione musicale. Le lezioni, concentrate in una domenica al mese per facilitare la frequenza a chi ha impegni lavorativi, saranno tenute dal celebre organista concertista professor Diego Cannizzaro e si terranno di mattina presso la sala ascolto del laboratorio di organi del maestro Antonio Bovelacci in via Marzabotto numero 26 e di pomeriggio presso la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio con l'utilizzo dell'organo della chiesa gentilmente messo a disposizione dal parroco Don Gino Scrofani. A conclusione delle lezioni verrà eseguito con cadenza mensile alle ore 19 subito dopo la messa serale un concerto d'organo aperto alla cittadinanza. Il corso, che può dare crediti formativi, offrirà un articolato programma annuale dedicato a tutti coloro che, siano essi religiosi o laici, hanno la responsabilità di organizzare e promuovere la musica liturgica in qualità di organista presso le parrocchie e le comunità religiose. Il corso a respiro regionale è già iniziato presso la Cattedrale di Siracusa con l'utilizzo del grande organo recentemente restaurato dagli organari Bovelacci, da anni operanti nella nostra città con fondi dell'assessorato regionale ai beni culturali. Ebbene, tutto da Ragusa. A te la linea, Pippo.
Grazie Giovanna, rimaniamo sempre in provincia, esattamente ci portiamo a Modica, dove i carabinieri del nucleo operativo hanno rintracciato e tratto in arresto un tunisino di 28 anni, già noto alle forze di polizia, destinatario dell'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ragusa nell'ambito dell'operazione Transporter, che lo scorso giugno ha consentito l'arresto di altre 11 persone per i reati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di droga. Già da qualche giorno, infatti, i militari del nucleo operativo della compagnia di Modica erano sulle tracce di Guesmi Galed, che era stato notato di nuovo in provincia di Ragusa dopo essersi assentato per un periodo, probabilmente per sottrarsi alla cattura nell'ambito dell'operazione Transporter. Il giovane tunisino nella serata di lunedì era stato notato per le strade di Ispica e nonostante si fosse stato crescere la barba ed i capelli per evitare di essere riconosciuto, è stato individuato dai militari dell'arma che lo hanno bloccato. È stata effettuata una perquisizione nell'abitazione del tunisino senza tuttavia trovare sostanze stupefacenti. Successivamente lo straniero è stato condotto in caserma, ove è stato dichiarato in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, poiché anche lui, facente parte degli indagati nell'ambito dell'operazione Transporter, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Ragusa. I carabinieri della stazione di Ispica hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 5 persone, tutte originarie di Catania, 4 donne ed un uomo, GA 19 anni incensurato, CA di 34 anni, VA anche lei 34enne, SA di 19 anni ed MC 21 anni, quest'ultimi già noti alle forze di polizia, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa, Claudio Maggioni, su richiesta del pubblico ministero titolare dell'indagine, Valentina Botti, che ha condiviso appieno gli indizi di colpevolezza forniti dai carabinieri di Ispica a carico degli indagati. Infatti i malviventi sono ritenuti responsabili di diversi furti avvenuti ad Ispica e Pozzallo tra i mesi di marzo e maggio 2016 all'interno di alcuni supermercati della zona. Rosolini, arrivano gli attestati di solidarietà al consigliere comunale Tina Cicciarella, destinatario di un atto di estrema gravità mentre erano in corso i lavori consigliari per l'approvazione del bilancio di previsione 2016. All'autovettura del consigliere del Movimento Etica, posteggiata in piazza Masanillo, sono state forate tutte e quattro le ruote. La brutta sorpresa per la Cicciarella è arrivata proprio al termine dei lavori consigliari. Ad esprimere la solidarietà in primis il sindaco Corrado Calvo, a nome dell'amministrazione comunale, e la presidente del Consiglio, Maria Concetta Iemmolo, a nome del Consiglio Comunale. Si tratta di un atto grave e inqualificabile che condanniamo duramente, affermano sindaco e la presidente del Consiglio. Un gesto che colpisce un rappresentante del massimo consesso cittadino. Esprimiamo la nostra vicinanza umana e istituzionale al consigliere Ciccerella, confidando nell'intervento degli inquirenti affinché si possa fare al più presto luce sulla vicenda. Al consigliere Tina Ciccerella l'invito a proseguire la sua attività politica per il bene comune con l'impegno e la passione che la contraddistingue. Anche il direttivo del Movimento Etica si schiera a fianco della propria rappresentante in Consiglio Comunale. Esprimiamo, si legge in una nota, la nostra vicinanza e solidarietà alla dottoressa Tina Ciccerella, consigliere comunale del Movimento Etica, per il vile gesto intimidatorio subito. È inquietante il ripetersi di tale episodio proprio in concomitanza con lo svolgimento del Consiglio Comunale, in quanto testimonia l'ennesimo tentativo di condizionare l'esercizio democratico di un mandato di rappresentanza conferito dal corpo elettorale. Sappiano però questi ignoti delinquenti che continueremo a fianco di Tina a difendere le nostre idee, a rappresentare nelle istituzioni le istanze dei più deboli e non piegare mai lo sguardo davanti ai potenti di turno. Potete danneggiare le ruote di una macchina e se vi fa sentire meglio ripetere tale vile gesto, ma non sarete in grado mai di scalfire in alcun modo la nostra coscienza, i nostri sogni, che trovano forza nella dignità e competenza con cui Tina ci rappresenta in Consiglio. Prima di concludere, ancora una volta vogliamo ribadire, lo abbiamo già fatto durante la rassegna stampa che teniamo ogni mattina dai nostri studi, il continuo disservizio per quanto riguarda l'illuminazione pubblica a Rosolini. È inquietante che ogni sera diversi quartieri della città siano al buio. Ci rivolgiamo naturalmente all'amministrazione comunale, a chi di competenza, a chi gestisce l'impianto di pubblica illuminazione. Bisogna fare qualche cosa e presto. Tutte le sere diversi quartieri, ripetiamo, della città sono totalmente al buio. E con questo che concludiamo il nostro appuntamento odierno di Ramme Notizie, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.